Da Claudia De Mircan un buongiorno, anche oggi stiamo insieme fino alle 13.30 nella consulenza e parliamo di soldi, di denaro che esce sempre di più dal portafoglio. Gestire le entrate e le uscite, far quadrare il bilancio a fine mese, mettere da parte qualcosa, ma come si fa? Inflazione, aumento dei premi di cassa malati, costi energetici, prezzi nei supermercati che salgono, è davvero difficile. Per qualche consiglio su come tentare di gestire il denaro in un contesto così complicato, abbiamo chiesto aiuto a Ivan Campari, giornalista presso l'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Buongiorno Ivan.
Buongiorno a tutti.
Ivan, di temi da affrontare ce ne sono davvero tanti. Cominciamo con un messaggio positivo, se c'è un messaggio positivo sulla gestione dei soldi, se non altro per evitare lo sconforto di coloro che fanno davvero fatica. Ce la si può fare in qualche modo?
Sì, diciamo che malgrado ci troviamo in un contesto sicuramente non semplice con questa inflazione elevata, la buona notizia è che le buone pratiche di gestione del denaro funzionano sempre anche in contesti come questo.
E allora tra poco sentiamo quali sono queste buone pratiche. 0848030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 1113 per raccontarci la vostra esperienza e chiedere consiglio a Ivan Campari. Tra poco. Ivan Campari è giornalista presso ACSI, scrive per la Borsa della Spesa, una borsa che per molti cittadini è sempre più vuota perché l'elenco delle cose che costano sempre di più è molto lungo. Ivan, il contesto è complicato, oggi vogliamo parlare di gestione del denaro, ma i soldi per gestirli bisogna innanzitutto averli. C'è chi comunque con quel che ha non ce la fa, questo va considerato.
Certo, non si possono fare magie, se proprio si è in una situazione molto difficile è chiaro che non esiste la bacchetta magica, questo è assolutamente giusto dirlo.
Esatto, allora inflazione, aumento dei premi di cassa malati, costi energetici, prezzi nei supermercati che salgono. Ivan, prendiamo punto per punto e vediamo cosa possiamo fare per spendere meno. E partiamo dall'inflazione, la riduzione del valore della moneta. Come consumatori, c'è poco da fare qui, no?
Certo, da un lato se i prezzi aumentano non si può, su questo il consumatore non può fare molto, però appunto questo non impedisce di avere delle buone pratiche di gestione del denaro che aiutano in ogni caso.
Certo, restando sull'inflazione dobbiamo dire che in Svizzera comunque è leggera rispetto ad altri paesi, ci va ancora relativamente bene.
Effettivamente sì, se guardiamo il confronto con i paesi che stanno attorno a noi o anche con gli Stati Uniti, ma a dire la verità con quasi tutti i paesi del mondo, la Svizzera ha avuto un'inflazione più bassa. Bisogna anche dire che i prezzi in Svizzera però erano già più alti in partenza, quindi si partiva già da una base più alta. E comunque diciamo che gli aumenti si sono fatti sentire, si potrebbe anche discutere su come viene calcolato il paniere, per esempio i premi di cassa malati sono fuori, quindi non è da sottovalutare il fenomeno, comunque neanche in Svizzera.
E a proposito di premi di cassa malati, parliamo proprio di loro, di questo che è uno dei punti più dolenti, no? Al quale tra l'altro dedicheremo una consulenza specifica prossimamente, ma come ci muoviamo per risparmiare sui premi di cassa malati?
Allora, noi tutti gli anni cerchiamo di informare, di dare consigli utili alle persone, perché in effetti, malgrado la spesa dei premi di cassa malati non si può evitare, si possono fare comunque diverse cose. Per esempio, si può cambiare cassa e andare in una cassa meno cara, cosa che adesso effettivamente ormai molte persone fanno, però solo fino a pochi anni fa molto meno, e può fare una grossa differenza questo. Poi c'è il discorso della franchigia, ovviamente bisogna fare bene i conti e pensare, per esempio, se una franchigia a 300 franchi che comporta un premio molto più alto ha veramente senso. Molte persone danno magari un po' per comodità, un po' così danno per scontato che la franchigia la lasciano a 300 franchi, invece portarla a 2500 a volte quando si fanno bene i conti può avere senso.
Sperando di non ammalarsi troppo.
Sì, questo è chiaro, però appunto generalmente una persona, diciamo, che non ha relativamente giovane o che non ha malattie croniche, di solito conviene avere i premi a 2.500 franchi, a meno che non ci siano motivi particolari, ecco.
Ma non c'è un modo per pagare meno senza dover saltare ogni anno da un'assicurazione all'altra? Che so, contratti agevolati se si firma per 10 anni, no? Come si fa ad esempio con gli affitti, premi fedeltà per gli assicurati storici, bonus per chi va poco dal medico. Le casse malati applicano alcune agevolazioni, ma non queste, oppure sì?
Allora, ci sono i modelli, ci sono tutta una serie di differenti modelli che comportano spesso delle riduzioni anche piuttosto importanti nei premi da pagare. Dopo chiaramente bisogna guardare bene le condizioni di questi modelli, vedere se si sarà in grado di rispettarle, perché altrimenti si rischia di doversi di poi accollare una sanzione da pagare. Però vale la pena tendenzialmente guardare questi modelli alternativi. Si può anche rinunciare alla copertura infortuni, che ci sono persone che senza rendersene conto la pagano presso il datore di lavoro e poi la pagano ancora anche nel premio di cassa malati tutti i mesi. Ci sono poi ovviamente anche i sussidi cantonali, lì dopo si va, dipende dalla situazione, certo, individuale, però si può anche arrivare a richiedere il sussidio cantonale.
Dal pubblico ci scrivono: siamo 4 in famiglia, tutti con franchigia 2005 senza complementare. Non andiamo mai dal medico perché non ce lo possiamo permettere. Sono brutte situazioni, nel senso che tengo la franchigia alta sperando di non ammalarmi e comunque dal medico non vado perché sennò...
Beh, chiaramente non è bello trovarsi in una situazione in cui non si può quasi andare dal medico per motivi finanziari, però effettivamente se non ci sono grossi problemi di salute, è una scelta probabilmente sensata sia quella di tenere la franchigia 2500 che di non avere delle assicurazioni complementari, che per la maggior parte delle persone in realtà non servono, ma moltissime persone ne hanno anche parecchie, ecco.
Lorenzo chiede: dove è possibile confrontare i prezzi? Immagino si riferisca ai premi di cassa malati. Ci sono dei portali specifici per farlo?
Sì, c'è il sito Priminfo, che è gestito dalla Confederazione, che permette di confrontare effettivamente i costi dei premi. Dopo, quando magari si va per una prima visione su questo sito, dopo si può andare anche sui siti delle specifiche casse malati per vedere bene le condizioni, per esempio, di un determinato modello che si vede che costa meno, poi però bisogna magari guardare cosa comporta, ecco, andando anche sul sito della cassa.
Di cassa malati, lo ripeto, torneremo a parlare in maniera specifica nelle prossime settimane alla consulenza. Ivan, passiamo ai costi energetici. Ora come siamo messi coi prezzi dell'energia, che continuano a fare su e giù? A un certo punto uno non guarda più e paga.
Beh, diciamo non benissimo, nel senso che, allora c'è una situazione un po' a macchia di leopardo, no? In cui a seconda di dove si abita, non solo del cantone ma anche proprio del comune, della regione, quindi dell'azienda elettrica a cui si fa riferimento, le tariffe sono diverse. C'è sul sito della ELCOM, che è la Commissione Federale dell'Energia Elettrica, c'è una cartina. Se si va su questo sito e poi si clicca su portale tariffe elettriche, che compare in un elenco sulla destra, si vede proprio una cartina della Svizzera in cui poi si può vedere in tutte le regioni quanto costa, ecco, l'energia elettrica. Si vede che ci sono delle differenze molto importanti. La cartina è anche fatta a colori, dal verde al rosso, per rendere l'idea. E queste importanti differenze regionali sono una cosa, insomma, sulla quale noi insistiamo anche per dire che ci sono un po' delle contraddizioni in questo sistema. Comunque la media svizzera è di un aumento del più 27% fra il 2022 e il 2023, che insomma è un aumento davvero consistente.
E non è poco. E cosa possiamo fare per risparmiare? Usiamo meno l'energia.
Sì, allora adesso probabilmente dopo diversi mesi in cui si danno consigli su come cercare di risparmiare risparmiare energia, molte persone inizieranno anche a essere un po' stufe di sentirseli dire, però è vero che si può risparmiare energia elettrica. In realtà ci sono, cioè, i dati dimostrano che ne viene sprecata un sacco, per esempio per gli apparecchi in stand by, per apparecchi che vengono lasciati accesi anche quando non sono utilizzati, non so, un televisore che va anche se non c'è lì più nessuno a guardarlo. Però effettivamente queste cose più o meno sono state dette, alla fine dopo sta a ognuno gestire la propria situazione, ognuno conosce la propria realtà, insomma.
È doveroso dire, come sempre facciamo, che risparmiare energia non è solo una questione di soldi, c'è anche la questione ambientale da tenere in considerazione, ma diciamo che una volta si diceva, non so se vale ancora questa regola, che se usi gli apparecchi elettrici, la lavatrice, la lavastoviglie, dopo un certo orario paghi meno, costa meno. È ancora così?
Allora, su questo devo dire la verità che non sono ben informato sulle differenze, bisognerebbe andare a verificare, però penso di sì.
Ok. Dal pubblico ci dicono, per cercare di risparmiare qualche franco uno deve essere super organizzato e passare il tempo a calcolare tutto. Ma chi ce l'ha il tempo? In effetti è vero, ti devi mettere a tavolino, fare tutti i calcoli, stare dietro a tutto, non è semplice, uno non ha voglia e magari neppure tempo, appunto.
Io penso che, diciamo, non bisogna lasciarsi scoraggiare pensando che sia impossibile ottimizzare un po' le proprie spese, cercare di spendere qualcosa di meno, perché chiaro, dopo è soggettivo, ci sono persone che hanno più voglia, più tempo da dedicare a questi aspetti, persone che ne hanno meno, però già solo tenere un po' traccia delle proprie spese permette di prendere coscienza maggiormente della propria situazione finanziaria. Questo molte persone non lo fanno e in realtà ci si rende conto facendo così che si sottovalutano magari tutta una serie di spese, magari per esempio piccole ma ricorrenti, che poi si sommano e sulle quali si può intervenire. Ci sono delle app che ci aiutano a fare questo, ma dopo ognuno deve scegliere il metodo più adatto a sé. Però secondo me già solo tenere un po' traccia delle proprie spese vale la pena. Aggiungo che molte persone fanno la maggior parte dei loro acquisti con le carte di credito che alla fine del mese mandano una fattura, e già solo consultando questa fattura, magari dividendo poi le spese in alcune categorie principali, ci si rende conto un po' di dove vanno a finire i propri soldi. Ecco, questo può essere un aiuto.
Ancora dal pubblico ci dicono: io sto andando al lavoro a piedi da mesi, benzina troppo cara e niente mezzi pubblici, costano troppo anche con gli abbonamenti. In effetti va detto, in Svizzera i costi dei mezzi pubblici non sono proprio accessibili a tutti, pur volendo farne un discorso ecologico o di soldi. Qual consiglio qual è, Ivan?
Beh, diciamo che una cosa che è importante dire sui mezzi pubblici è che quando si va a guardare il prezzo dei biglietti singoli, chiaramente risultano sempre molto cari. A volte però si possono valutare gli abbonamenti, e ce ne sono di vari tipi, o per esempio anche le carte giornaliere, che si possono acquistare sotto forma di carte giornaliere, diciamo di tessere da obliterare, che poi diventano delle carte giornaliere. Ci sono varie possibilità, quindi si può magari pensare di ottimizzare un po' la situazione. Però è vero, in generale non si può dire che i mezzi pubblici in Svizzera siano a buon mercato, questo assolutamente. Ogni persona deve un po' valutare la sua situazione, se ha veramente senso da un punto di vista economico o no utilizzarli. Chiaro, poi l'aspetto economico non è l'unico, però sicuramente ci può essere anche una sensibilità ecologica in questo senso.
Aurora ci dice che l'azienda elettrica di Chiasso dalle 22 applica la tariffa notturna e parte anche il boiler per l'acqua calda, rispetto a quello che dicevamo prima, quindi c'è ancora questa tariffa ridotta, però poi magari i vicini si arrabbiano se facciamo partire lavatrici, lavastoviglie dopo le 22, anche questo è un problema. Ivan, io direi andiamo a fare la spesa adesso, no? Dal supermercato, però diciamo che è impossibile uscire con la sensazione di aver speso poco.
Allora sì, gli aumenti ci sono stati e sono stati importanti. Noi ogni anno facciamo un rilevamento prezzi che poi pubblichiamo sulla nostra rivista La Borsa della Spesa, e fra il 2022 e il 2023 in media nei supermercati ticinesi il nostro paniere di prodotti che contiene prodotti alimentari, di igiene, di pulizia è aumentato del 9,6%. Questo non era mai successo da quando facciamo il rilevamento, cioè da 15 anni, dal 2008. Nella maggior parte degli anni i prezzi erano addirittura calati, o in alcuni anni c'erano stati degli aumenti, ma molto più contenuti, mentre invece fra il 2022, fra gennaio 2022 e gennaio 2023, che è quando abbiamo fatto i rilevamenti, c'è stato questo più 9,6%, che è una bella stangata, e poi ancora non include il tema della shrinkflation, che amplifica ulteriormente il fenomeno.
Che lo diciamo, ne abbiamo già anche parlato con Axi della shrinkflation, le confezioni si fanno più piccole, il contenuto diventa più leggero, ma il prezzo non scende, questo è la shrinkflation.
Sostanzialmente sì, si tratta o di mantenere il prezzo uguale ma ridurre il contenuto, oppure magari ridurre anche il prezzo ma non altrettanto di quanto è stato ridotto il contenuto, cioè in proporzione c'è comunque un aumento, e questi sono degli aumenti che chiaramente poi magari non si vedono, non si percepiscono sul momento, ma sono degli aumenti di prezzo a tutti gli effetti anche questi, e questa pratica è molto diffusa. Noi stiamo raccogliendo segnalazioni già da diversi mesi e stiamo constatando che la shrinkflation è realtà da noi e come.
Del pubblico ci stanno mandando le loro esperienze pratiche dai vari luoghi sulle tariffe notturne e diurne dell'elettricità. Michele ad esempio ci dice: non tutte le aziende elettriche differenziano tra tariffa diurna e notturna. AIL per esempio non prevede tariffe differenziate per il piccolo consumatore. Ecco, quindi dipende un po' anche qui dove vivi, quindi non solo prezzi diversi a seconda di dove vivi, ma anche tariffe diverse in base agli orari oppure la stessa tariffa. Tornando al supermercato, Michele, i prodotti, quali sono i prodotti che hanno subito il maggiore aumento? Dicevamo di questo incremento in un anno di quasi il 10%, ma ci sono dei prodotti specifici, immagino, che hanno subito un aumento maggiore rispetto ad altri.
Sì, adesso non ho qua i dati completi, però per esempio lo zucchero ha subito un aumento del 44%, le uova del 20%, la carta da cucina del 22%, questo nel nostro rilevamento. Dopo si possono anche guardare i singoli prodotti nel prezzo proprio del paniere, diciamo, dell'indice dei prezzi al consumo federale. Si vedono delle differenze importanti da un prodotto e l'altro, però quello che si vede anche è che c'è una tendenza al rialzo che è generalizzata, quindi non è che c'è un singolo prodotto che per motivi particolari aumenta, no, cioè aumenta tutto, anche perché sono aumentati i costi dell'energia alla base, che in un qualche modo i costi dell'energia sono inclusi in ognuno di questi prodotti.
Ma ci sono luoghi più economici di altri dove andare a fare la spesa, proprio supermercati che costano meno rispetto ad altri supermercati, restando in Svizzera?
Dunque, effettivamente il motivo principale per cui noi facciamo questo rilevamento prezzi tutti gli anni solitamente è più per confrontare i differenti negozi uno con l'altro. Dopo quest'anno in realtà il tema principale è diventato più il confronto con l'anno scorso, però le differenze ci sono importanti. Quest'anno Lidl è risultato nettamente meno caro degli altri negozi, quindi senza voler fare pubblicità, ma bisogna dire che questo è quello che è emerso dal nostro confronto.
Ok, gli ascoltatori si stanno accanendo sulla questione della tariffa notturna o meno, e Arti dice: avete appena detto, leggendo il messaggio di un ascoltatore, che AIL non fa la tariffa ridotta notturna, e lui dice: non è vero, perché io ho l'acqua calda elettrica e la doppia tariffa con AIL c'è per l'acqua calda elettrica. Ora non ci stiamo a soffermare troppo su questa questione, evidentemente, però non è così chiara e ognuno deve un po' verificare la propria situazione.
Quello che forse è interessante dire è che anche in questo caso si dimostra come è complicato questo mercato elettrico, no? Si diceva prima questa situazione appunto a macchia di leopardo con differenti prezzi, ma anche appunto a quanto pare con differenti condizioni. È complicato per il singolo utente della rete, diciamo, elettrica capire veramente tutte queste cose. È un sistema veramente complesso.
E questo non aiuta, insomma, a tenere sott'occhio e a gestire le cose, Ivan.
Credo proprio di no, non sarebbe male avere magari un po' più di uniformità, una situazione un po' più comprensibile anche per il comune cittadino.
Tornando al carrello della spesa, Fabi ci dice: oggi è la giornata mondiale dello sfuso, impariamo e abituiamoci a comprare sfuso, è molto meglio e si può risparmiare molto, certamente. Questo è uno degli aspetti di cui avevamo già parlato con Axi, Ivan.
Sì, mi riallaccio magari al discorso della shrinkflation, no? Come faccio a rendermi conto del fatto che c'è un aumento di prezzo, anche se in realtà non è veramente aumentato il prezzo, ma è diminuita la dimensione dell'imballaggio, insomma la quantità di prodotto contenuto in questo imballaggio. Effettivamente, comprando le cose sfuse, ecco che questo problema non si pone più. In generale bisognerebbe cercare di pensare ai prezzi indicizzati al grammo, al litro, al chilogrammo, proprio per non farsi, tra virgolette, fregare da questi aumenti nascosti, diciamo.
Dal pubblico ancora: vado in Italia a fare la spesa, prodotti buoni e prezzi onesti. Ora, noi dicevamo che localmente citavamo Lidl, che è quello che... Se facciamo un confronto tra Lidl e l'Italia, invece, perlomeno su quei supermercati di confine, abbiamo un dato che ci dice che cosa conviene fare?
Dunque, noi includiamo nel nostro rilevamento anche Bennet e anche Coop Italia,
okay,
che sono due supermercati italiani. Ce ne sarebbero anche molti altri in Italia, però noi non abbiamo i mezzi per allargare troppo questo confronto. Quello che è emerso in questi 15 anni da cui facciamo questo rilevamento è che c'è una percezione un po' più semplificata rispetto alla realtà, nel senso che la maggior parte delle persone sono convinte che andare a fare la spesa in Italia costi sempre meno. La realtà è che dipende un po' dal tipo di prodotto, dal negozio dove si va. Non è così semplice, no? Se vediamo per esempio con i dati di quest'anno, constatiamo che in realtà Bennet, che è risultato quello meno caro in Italia, è comunque leggermente più caro di Lidl, quindi per il nostro paniere, quindi in realtà sì, è meno caro di tutti gli altri negozi svizzeri, però rispetto a Lidl in quest'anno è risultato comunque più caro. E abbiamo constatato che nella maggior parte degli anni questa semplice convenienza dell'Italia non è sempre stata così chiara. E una cosa anche che c'è da dire è che è molto legata al cambio franco-euro, che quest'anno ha aiutato i supermercati italiani, chiaramente, ma non è sempre stato così. Ci sono stati altri anni in cui il cambio favoriva invece la spesa locale. Quindi è complesso, diciamo.
È complesso, possiamo dire che però in generale possiamo rimanere in zona e risparmiare. È possibile farlo questo?
Questo è possibile, sì. Ci sono differenze importanti fra i differenti supermercati ticinesi. A seconda del supermercato dove si va, si può spendere molto meno.
Ancora dal pubblico ci dicono: in famiglia ormai mangiamo poche proteine, carne, pesce, formaggio, e compriamo le verdure più economiche alla sera, quando certi prodotti vengono, tra virgolette, svenduti. Ci stiamo alimentando a legumi, cereali e patate. Ecco.
Ognuno trova un po' le proprie soluzioni, in effetti. Questo fatto, per esempio, dei prodotti che vengono venduti con importanti ribassi quando sono prossimi alla data di scadenza, e sicuramente permette di risparmiare moltissimo. Bisogna dire che bisogna poi effettivamente riuscire a consumarli in tempo, questi prodotti, oppure magari in alcuni casi semplicemente si ritiene che anche consumarli con un giorno di ritardo, per esempio rispetto alla data di scadenza, non sia veramente un problema, ecco.
Carla osserva che gli alimenti vegani non li abbassano mai e sono molto cari. Chiaro, poi appunto ognuno con le proprie esigenze alimentari si apre un mondo anche qua sulla questione del risparmio. Se sei vegano, forse a risparmiare non riesci. A meno che non mangi solo alimenti non trasformati, allora forse sì.
E penso che sia, io non sono un esperto di alimenti vegani, però penso che ci sia da fare una distinzione fra quegli alimenti lavorati, o quasi mi viene da dire ultra lavorati, perché ci sono molti prodotti vegani che sono dei prodotti molto lavorati, e quindi per esempio l'aumento dei costi dell'energia, ecco che va a pesare molto su questo tipo di prodotti. Però si può anche avere magari un'alimentazione vegana non basandosi solo su questi prodotti trasformati, ma più anche con prodotti semplici, diciamo, e in quel caso magari si riesce a risparmiare di più.
Dal pubblico ancora: perché in Svizzera interna, dove il potere d'acquisto è maggiore e hanno stipendi più alti, i prezzi di Coop, Migros e altri sono gli stessi che in Ticino? Qui dovrebbero adeguarli ai nostri stipendi. Anche questa è una grande questione. La Svizzera italiana, Ticino in particolare, possiamo dire che è penalizzata in questo senso, no? Si guadagna meno ma si paga uguale.
Diciamo, Parzialmente, nel senso che anche qua lo so che forse è impopolare dire questo, però è un po' più complicato, nel senso che prima di tutto nella Svizzera interna ci sono cantoni diversi, con realtà molto diverse uno dall'altro. Ci sono cantoni che non sono più ricchi del Ticino, dove non si guadagna di più del Ticino. Cioè essere a Zurigo, essere nel Giura o essere a Neuchâtel è ben diverso, quindi ci sono delle differenze in realtà. Non è che c'è il Ticino e poi tutti gli altri da un'altra parte, no? E poi delle differenze di prezzo in realtà ci sono. Dopo, su questo noi non è che abbiamo operato dei confronti, però so che in realtà non sono proprio uguali i prezzi, cioè sono un po' più cari in alcuni luoghi rispetto ad altri.
C'è un litro di latte da Coop, Migros, Manor e tutti gli altri a Bellinzona costa probabilmente meno qua in Ticino rispetto a un litro di latte negli stessi supermercati a Zurigo.
Allora, non posso fare un'affermazione precisa sul litro di latte, eccetera, perché non ho dei dati.
Per fare un esempio, certo.
Però diciamo che in generale ci sono stati dei casi in cui abbiamo potuto verificare che delle differenze di prezzo c'erano, perché molto spesso si ritiene che effettivamente i prezzi nazionali siano identici nelle catene di supermercati, magari per alcuni prodotti è così, mentre per altri prodotti delle differenze regionali esistono. Basti pensare, per esempio, adesso cito un esempio, Migros, in realtà non è veramente un unico negozio, ma sono una serie di cooperative regionali che hanno una certa autonomia anche proprio nel fissare i prezzi, quindi non sono veramente uniformati a livello nazionale.
Magari dal pubblico qualcuno ce lo sa dire con più precisione, se fa la spola ad esempio tra la Svizzera italiana e la Svizzera interna e fa la spesa, gli capita sia qui che lì, magari ce lo può dire, fatecelo sapere. Ancora un messaggio: con tutti questi rincari non si riesce a godere più di niente pizzeria, niente caffè al bar la mattina, figuriamoci le vacanze. Per tanti è diventata una vita di privazioni, Ivan.
È che questo comunque non va bene, perché chiaramente se c'è solo il sacrificio e poi non c'è mai una soddisfazione, una gratificazione, diventa veramente difficile. Quindi è importante comunque riuscire a concedersi una volta ogni tanto una pizza o magari per esempio sul discorso delle vacanze, prenotando con un largo anticipo i voli o i biglietti di treno piuttosto che le stanze di albergo, si riesce a risparmiare. A volte il problema è che molte persone guardano un po' all'ultimo momento, quando i prezzi sono già aumentati, magari si riesce a trovare un modo di concedersi comunque una vacanza prenotando un po' più in anticipo.
Eh sì, però torniamo a quello che si diceva prima, ti devi mettere a tavolino, studiare tutto nei minimi dettagli, avere il tempo per farlo, insomma non è sempre facile.
Effettivamente no.
Doris scrive 9,6% di aumento, no? Quello che dicevamo rispetto, sì, a un anno fa. Ma mi sapete dire quale supermercato ha applicato più aumenti? Ritengo Coop e Migros molto cari, quindi la percentuale sarà maggiore, oppure no? Nel senso che dicevamo che Lidl ha i prezzi più convenienti, ma sappiamo dire chi ha applicato chi li ha alzati di più? Questo chiede Doris.
Sì, allora magari una premessa: è importante dire che queste cifre, cambia tutto molto di anno in anno, no? Per esempio, faccio un esempio, l'anno scorso Manor era il supermercato meno caro nel nostro rilevamento, mentre quest'anno è risultato il più caro. Però magari l'anno prossimo tornerà ad essere meno caro, quindi non è che è una situazione statica, perché noi confrontiamo, lo ricordo, i prezzi più bassi possibile, quindi noi non confrontiamo, diciamo, la media dell'assortimento, ma i prodotti di primo prezzo.
Sì.
Cioè quello di, quindi magari per esempio molti danno per scontato che Manor sia cara, ma anche a Manor ci sono i prodotti di primo prezzo, ci sono le fasce di primo prezzo che sono convenienti. Detto ciò, se parliamo di variazione 2022-2023, le più importanti sono state proprio quelle da Manor, da Migros e da Coop, che sono aumentate di più rispetto a Lidl e Aldi e anche rispetto a Denner.
Claudio invece chiede: ma Lidl ha uguali prezzi anche in Italia? In Germania i prezzi alimentari sono ancora più bassi che in Italia e lì hanno stipendi più alti. Questo è vero, immagino, e se così fosse vuol dire che a seconda di dove sta il supermercato si può scegliere se fare un tipo di prezzo. Fatto sta che mi sembra che in tutto questo le cose in Svizzera costano sempre di più, no?
Dunque, per quanto riguarda i prezzi di Lidl nelle altre nazioni, non so, non ho dei dati adesso per poter fare un confronto, ma immagino che delle differenze ci siano. Sul fatto che in Svizzera i prodotti siano più cari, in effetti a volte è così, diciamo non sempre, e comunque ci sono delle differenze importanti all'interno della Svizzera. Cioè se si guardano i dati medi, sì, però si possono trovare delle differenze importanti.
Ci sono un paio di messaggi sull'affitto, che è anche un punto insomma molto sentito. Vivo da sola con mio figlio, solo l'affitto mi porta via metà dello stipendio. E poi ancora Ivan che chiede: con gli affitti si può chiedere una riduzione in base al tasso? Certamente che sì, però adesso stanno aumentando.
Dunque, effettivamente per molte persone le spese legate all'alloggio in realtà sono forse la spesa numero uno. È possibile chiedere delle riduzioni? Ecco, questo dopo si esce un po' dal nostro ambito. Noi non ci occupiamo molto del tema degli inquilini, anche perché c'è l'associazione certo. Inquilini e degli affitti, però assolutamente vale la pena informarsi e verificare, perché si può aver diritto a chiedere delle riduzioni per tutta una serie di motivi.
Sì, è vero che è una spesa davvero enorme quella dell'affitto per molti cittadini.
Assolutamente.
Ancora dal pubblico ci dicono: se sei considerato povero hai diritto ad assistenza e quant'altro, se sei del ceto medio e non ti spetta niente arrivi a fine mese col conto sotto zero. È vero che negli ultimi anni il ceto medio è quello che si sente più colpito, ed è il più colpito in questo senso, oppure no?
Sì, questo è un discorso che effettivamente spesso si sente, perché magari ci sono queste soglie al di sotto delle quali si ha diritto, che ne so, per esempio del sussidio di cassa malati, ma anche di tutta una serie di altre agevolazioni, e se si è magari sopra ma di poco, ecco che non si ha diritto. Questo può creare delle situazioni di questo tipo. Bisogna anche dire che però in generale chi si trova al di sotto di queste soglie non è che se la passi bene, ecco, quindi non so, mi viene un po' difficile fare diciamo una guerra dei poveri fra chi è un po' più povero di qualcun altro.
Un altro messaggio: è aumentato tutto ma io il caro vita nello stipendio mica l'ho visto. Questo è un problema.
Assolutamente, anche perché ci sono state molte aziende oppure dipendenti pubblici eccetera che questo aumento lo hanno avuto, e altre aziende che magari hanno scelto di non farlo. Questo sicuramente non permette poi di far fronte a questi aumenti invece molto reali di cui stiamo parlando in vari ambiti a cui si trovano confrontati i cittadini, i consumatori.
Ines dice, fa una considerazione, dice: penso che nei supermercati cosiddetti convenienti la scelta rischia di fare acquisti in esubero. Ok, quindi dici costa meno, compro di più. Quanto cibo viene buttato in questo modo, no? Continua Ines. Inoltre ci sono molti cibi già pronti e sono più costosi. Se avete il tempo e la voglia di cucinare, fa sicuramente risparmiare tutto questo. Ha ragione Ines.
Sì, trovo interessanti queste considerazioni di Ines. In effetti ci sono molte persone che fanno un po' confusione fra spendere meno e riempire di più il carrello, cioè sono due cose diverse. Se diciamo alla fine lo scopo è riempire il più possibile il carrello anche di prodotti che poi non servono veramente o che non servivano in una quantità così elevata, diventa controproducente. In effetti bisognerebbe, noi consigliamo sempre di fare una lista della spesa e di attenersi a questa lista, di non lasciarsi prendere per esempio da tutte le offerte che poi si trovano: ah, ma se prendi una quantità più elevata di questo prodotto lo paghi meno, se lo combini con quest'altro alla fine il carrello si riempie il doppio, e cercando di spendere meno si finisce con lo spendere di più. Non dico che non valga mai la pena magari di prendere più, una quantità maggiore per avere un prezzo leggermente più basso, però ecco, non farsi prendere la mano.
Certo, arrivano ancora tante domande sulla questione affitto, che affronteremo prima o poi nella consulenza con l'associazione inquilini sicuramente. Ivan, possiamo terminare dicendo che per tante persone le difficoltà ci sono, e sono davvero molte. Bisogna comunque, abbiamo detto, imparare a gestire bene quel che si ha e magari chiedere una mano all'Axi o a qualcuno che ci può indicare come farlo concretamente.
Sì, noi abbiamo anche delle consulenze proprio sulla gestione del denaro, si trovano le informazioni sul nostro sito. In generale io penso che sia utile dire che tenere traccia delle proprie spese per prendere un po' coscienza della propria situazione finanziaria sia una buona strategia. Non bisogna pensare di non avere possibilità in partenza, cercare di mettere da parte qualcosa, dandosi magari anche degli obiettivi chiari e misurabili su quanto si vuole mettere da parte e cosa si vuole poi fare con questo denaro, potrebbe dare la motivazione necessaria per farcela, ecco.
Sul tema della gestione del denaro torneremo giovedì prossimo, sempre con Ivan Campari, giornalista presso Axi. Parleremo dei mezzi e dei metodi di pagamento: carte di credito, debito, prepagate, app, pagamenti a rate, leasing e quant'altro. Insomma, i soldi qui non si vedono fisicamente, ma si rischia di spenderne anche di più se non si fa attenzione. Grazie Ivan Campari, ringrazio Beniamino De Ritis alla regia e cedo la linea a Sara Tognola con
Ma
Spoiler.
grazie mille, noi vi proporremo un'ora e mezza di evasioni dopo questa mezz'ora, questi tre quarti d'ora preziosi. Grazie a voi,
grazie,
buon pomeriggio.
A te, altrettanto.